Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Ed è proprio il contenuto di questa prima strofa che segna il nostro incontro questa sera con la parola del Signore. Infatti saremo condotti anche noi questa sera al Monte della Trasfigurazione, dove appunto splende la sua gloria, quella gloria che serve e servirà ai suoi apostoli a dire davvero che Gesù è la presenza di Dio in mezzo a noi. Il suo volto sarà splendido come il sole, le sue vesti saranno bianche come la luce. E da quella visione gli apostoli hanno certezza con la quale poi potranno dire che è davvero il Signore risorto, perché noi l'avevamo visto in anticipo il giorno della trasfigurazione. Abbiamo ammirato il suo volto pieno di luce, trasfigurato. Era veramente la presenza di Dio. Ed è il percorso che faremo questa sera per arrivare anche noi a godere di questa presenza di Dio che sentiamo, avvertiamo e viviamo in Gesù. E allora anche stasera incominciamo questo nostro percorso, questo nostro cammino verso il mistero di Gesù, invocando lo Spirito Santo, proprio perché è nella sapienza dello Spirito che noi siamo in grado di riconoscere il mistero di Gesù. Perciò invochiamo lo Spirito Santo, proprio chiedendo nel nostro cuore questa grazia di poter entrare anche noi nella conoscenza profonda del mistero di Gesù. Allora, il percorso che oggi siamo chiamati a fare attraverso questa parola incomincia con il ritornare al libro di Genesi, quindi siamo proprio agli inizi. E naturalmente, se il libro di Genesi è il libro delle origini, cioè è il libro da cui attingiamo la creazione, da cui attingiamo il peccato, diciamo così, originale, e tutto questo contenuto nei primi 11 capitoli. E sono capitoli scritti con uno stile particolare, lo stile mitologico. Mito, che non è favola, bensì è un modo con il quale cercare di dire una verità. Dal capitolo 12 in avanti, invece, Genesi incomincia un'altra origine, ma questa volta è un'origine, diciamo così, tra virgolette, storica. È l'origine del popolo di Israele. Infatti, il testo di oggi è proprio l'inizio del capitolo 12, dove appunto si incomincia a raccontare le origini del popolo di Israele. E chi sta all'origine del popolo di Israele? Ecco, il testo di oggi incomincia proprio presentandoci la figura da cui è partito il popolo di Israele, cioè la figura di Abramo. Ma Abramo ci viene presentato in un modo particolare, ci viene presentato come l'uomo che ha saputo avere fede, ma fede non negli dèi, perché appunto Abramo vive in una terra idolatra. Fede nel senso che ha avuto il coraggio di sostenere che c'è solo un Dio. Tutti gli altri dèi sono inventati dagli uomini. E questo Dio che esiste, l'unico che esiste, è quello che ha fatto sentire la sua voce. Quella voce che Abramo ha seguito. Quella voce che Abramo ha potuto dire essere una voce che ha realizzato quello che chiedeva, perché perché ha visto in tutto il suo percorso che si sono realizzate tutte quelle parole che quella voce aveva detto ad Abramo. Pertanto Abramo diventa il fondatore di questo popolo che riconosce l'unicità di Dio e vive in obbedienza a questa unicità di Dio, stando attenti a non più cadere nell'errore dell'idolatria. Ecco, quest'oggi, in questo passaggio, ci viene consegnato, appunto, brevissimamente, sono poi quattro versetti, ci viene consegnata questa figura, ma in questi quattro versetti c'è già un concentrato che fa capire la statura di questa persona. Proviamo a sentire dal libro di Genesi. In quei giorni il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benedicono, coloro che ti malediranno, maledirò. In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abramo partì, come gli aveva ordinato il Signore. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Signore, il tuo amore in te. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Donaci, Signore. L'anima nostra attende il Signore, egli è nostro aiuto e nostro scudo. Sia su di noi il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo.
La seconda lettura è chiaro che dovremmo metterla al posto giusto, cioè prima bisognerebbe annunciare il Vangelo, perché la seconda lettura è uno scritto apostolico, quindi a seguito dell'annuncio di Gesù. Ma ovviamente adesso ci viene posta così, come seconda lettura. E la lettura di quest'oggi, di stasera, è presa da una lettera, perché sono due, una lettera di Paolo a Timoteo. La caratteristica di questa lettera è dettata da una preoccupazione. Paolo è preoccupato che nelle comunità cristiane entrino i falsi maestri, entrino i falsi dottori, quelli che annunciano Vangeli diversi dal suo. E ovviamente Paolo scrive a Timoteo perché? Perché Timoteo è un responsabile della comunità cristiana, è colui al quale Paolo ha affidato questa comunità cristiana. Ovviamente Timoteo sta facendo un'esperienza notevole, perché appunto Timoteo si sta accorgendo che l'annuncio del Vangelo porta sofferenza, e questa sofferenza può arrivare sino alla persecuzione. Allora, la lettera di Paolo è uno spronare Timoteo a non scoraggiarsi e a dire: tu continua ad annunciare il Vangelo, perché è nel Vangelo che gli uomini possono trovare la via della loro salvezza. Non scoraggiarti, ma tu continua ad essere coerente
a quello che hai imparato da me. E allora tutte e due le lettere sono scritte da Paolo in quest'ottica: stimolare Timoteo a non cedere neanche alla persecuzione, ma di essere sempre fedele al Vangelo ricevuto. Ora proviamo a sentire anche noi questa sera questo passaggio che fa parte del primo capitolo però della seconda lettera. E Paolo che scrive appunto a Timoteo e dice: figlio mio, con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Dio infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non in base alle nostre opere, ma secondo la sua grazia, secondo il suo progetto. Questa grazia ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del nostro Salvatore Gesù Cristo. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo. Parola di Dio.
Diamo grazie a Dio. Il versetto del Vangelo, facciamo la seconda strofa del canto della fede, che troviamo sul quaderno al numero 41. Il Signore è la luce che vince la notte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. L'amore che vince il peccato, gloria, gloria, cantiamo al Signore, gloria, gloria, cantiamo al Signore. Parlaci, Signore, con la tua parola. Apri il nostro cuore, noi l'accoglieremo. Solo in te la via, tu sei verità, fonte della vita, Cristo sei per noi.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con Gesù. Prendendo allora la parola, Pietro disse: Signore, è bello per noi stare qui. Se vuoi, farò tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco, una voce dalla nube diceva: questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi, non temete». Alzando gli occhi, non videro più nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù però ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo. Il Signore è speranza di un nuovo futuro. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la vita che vince la morte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore.
Allora, lasciamoci un po' condurre da queste parole, da questa parola che abbiamo proclamato, e vediamo di capire anche il percorso che vuole segnarci questa parola. Da dove partiamo? Dobbiamo partire ovviamente dalla figura di Abramo. Perché? Perché è una figura che serve a capire una situazione interiore che di solito noi siamo abituati a chiamare la situazione della fede. Da qui poi andremo avanti e andremo a capire appunto Abramo in riferimento poi a noi. Del resto questo passaggio è un passaggio che piace molto all'Apostolo Paolo, no? Quando appunto prende Abramo come modello della fede. Andiamo poi allora a capire questa persona che ci viene presentata dal libro di Genesi. E facciamo i passaggi. Abramo che sente quella voce che gli dice: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla tua casa, dalla casa di tuo padre. Poi, verso una terra che io ti indicherò. Poi Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore. Proviamo a fare adesso questi passaggi. Allora, la voce. Abramo sente questa voce. Il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra. Ma naturalmente Abramo conosceva il Signore? Risposta: no, non lo conosceva. E allora Abramo come ha fatto ad aderire a questa voce? Come ha fatto a capire che questa voce era una voce del Signore? Perché il testo ci dice: il Signore disse ad Abramo. Però il Signore sconosciuto ad Abramo. Perché? Perché Abramo vive una terra ovviamente idolatra. Del resto era così. Perché allora c'era solo l'idolatria, cioè c'erano questi grandi numeri di dei e ciascun popolo si era legato a diversi dei, a seconda della propria cultura. Abramo appartiene a una cultura simile, ma adesso Abramo ci viene presentato da Genesi come l'uomo che ha il coraggio di uscire da questa situazione. Cioè, Abramo dice: con la sua esperienza, no? L'uomo non può costruirsi Dio, ma l'uomo deve essere attento alla rivelazione di Dio, perché Dio non è conoscibile attraverso le facoltà umane che pretendono di arrivare a conoscenza di Dio, ma Dio è conoscibile solo se Dio si manifesta, se Dio si rivela. Quindi l'esperienza di Abramo è un'esperienza molto forte che ha segnato proprio una storia, quella storia che normalmente era una storia idolatra. Arriva Abramo con la sua esperienza e dichiara che l'idolatria è un inganno per l'uomo, ma l'uomo deve arrivare a conoscere e a capire l'unicità di Dio. Questa è la, diciamo così, la presenza di Abramo, è questa sfida, diciamo, a tutta la sua cultura. Infatti i termini sono chiari: vattene dalla tua terra, vattene dalla tua parentela, vattene dalla casa di tuo padre. Cioè Abramo davvero segna una spaccatura, segna una divisione. Del resto è anche Gesù, no? Quando poi nel tempo del compimento, quando dichiarerà la sua presenza e dichiarerà l'annuncio del suo Vangelo, lo dichiarerà così: non pensate che io sia venuto a portare la pace, sono venuto a portare la divisione, io sono venuto a portare una spada. Ma Gesù porta a compimento quello che Abramo aveva già incominciato, la spaccatura, la rottura, la divisione. Vattene dalla tua terra, spaccatura. Vattene dalla casa di tuo padre, spaccatura. Vattene dalla tua parentela, spaccatura. Perché? Certo, perché la spaccatura portata da Abramo doveva essere questa. Abramo sta dicendo che c'è solo un Dio, e questo Dio non può essere oggetto dell'invenzione umana, ma questo Dio è solamente conoscibile se noi guardiamo, conosciamo la sua manifestazione, la sua rivelazione. E Abramo, dov'è che ha visto Dio? E come ha fatto Abramo a essere sicuro di questa unicità di Dio? Dove l'ha visto? Se Dio è una manifestazione, dove l'ha visto Abramo Dio? Oggi noi saremmo così molto disposti, no, a definire Abramo in questa maniera. Come l'ha visto Abramo? E beh, certo, avrà avuto una visione, anche perché si parla di visione più avanti. Ma noi diremmo subito: ha avuto una visione. Ma la conoscenza di Dio non è passata attraverso la visione. Perché? E certo, perché Gesù porterà a compimento anche questo, quando dirà: perché beati coloro che crederanno senza aver veduto. Perciò l'esperienza della fede di Abramo non è nella visione. E allora come fa Abramo a dire: io ho avuto la rivelazione di Dio? Come fa Abramo a dire: io ho avuto la conoscenza di Dio? Ma dove l'hai avuta? Dove l'hai vista questa manifestazione di Dio? Ed è interessante il passaggio, In quei giorni il Signore disse. E dove gli ha parlato? Gli ha parlato dentro. Dentro. La rivelazione avviene dentro. Dentro dove? Nella interiorità della persona, nella profondità della persona. Avviene dentro. Gesù porterà a compimento anche questo. Quando? Quando insegnerà ai suoi apostoli proprio questo: voi dovete essere quelli che vedono Dio. E gli apostoli dicono: ma maestro, come facciamo a vedere Dio? Sì, Gesù dirà, chi ha visto me ha visto il Padre. Ma non è ancora questo quello che voleva dire Gesù. Perché Gesù, quando vuole indicare ai suoi discepoli la visione di Dio, gliela indica così: dovete diventare puri di cuore, perché i puri di cuore vedranno Dio. Ma lo vedranno come? Lo vedranno così. Lo vedranno perché Dio si manifesta nella interiorità, nella profondità dell'uomo. Abramo sente la voce, secondo il testo, ma dove sente questa voce? E bellissimo quell'altro passaggio che Gesù poi insegnerà ancora, no? Quando dirà: perché il Padre vostro, che è nel segreto, vi ascolterà nel segreto. Quindi Gesù attribuisce al segreto, quindi alla parte più profonda dell'uomo, il luogo dove si stabilisce il dialogo fra Dio e l'uomo. È dentro nell'uomo che Dio si manifesta. Quindi la conoscenza di Dio avviene dentro, nella profondità dell'uomo. Abramo sente la voce. E questa voce è ovviamente una forza che Abramo sente dentro. Voce vuol dire che Abramo sente che deve fare quella cosa. È spinto a compiere questa azione, che è ben descritta. Vattene dalla tua terra, vattene dalla tua parentela, vattene dalla casa di tuo padre. E dove? Dove addirittura la voce dice: dove io ti indicherò. Come dire, tu continua a sentire e ad ascoltare quello che senti dentro. E Abramo però ovviamente dentro non è avvenuto così in un modo superficiale, no? Abramo che sente, quindi ubbidisce subito, no, sicuramente dentro Abramo ha dovuto lottare, ha dovuto cercare di capire se veramente quella voce era vera, era un'immaginazione, era un suo volere. Abramo si è fatto queste domande, ma ovviamente tutto questo percorso interiore di Abramo lo porta a una decisione: ubbidire a quella voce. E perché ubbidisce a quella voce? Ubbidisce a quella voce perché alla fine Abramo dice: questa voce è una voce che non può essere la mia. Non sono io che mi immagino queste cose. Questa voce non può essere una voce umana. Perché nessuno mi direbbe di fare questa cosa, perché non sta nella logica degli uomini. Quindi questa voce ha una caratteristica diversa, questa voce può essere una voce divina. È lì che Abramo comincia adesso a dire: allora io farò quello che mi dice questa voce. Infatti è bellissima la finale. Allora Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore. Teniamo sempre presente che Abramo non aveva ancora la conoscenza del Signore, però partì come quella voce gli stava chiedendo. Quindi Abramo decide di obbedire a quella voce. E quando Abramo scopre o capisce che quella voce è veramente la voce di Dio? Non certamente prima di partire. Prima di partire deve solo fidarsi. Deve dire: ma questa voce appunto è una voce divina, è una voce che non è umana, non è la mia voce. Allora io devo ubbidire a questa voce. Quando fa il suo atto di obbedienza, Abramo può arrivare a dire: era veramente il Signore. Perché? Perché allora, nel momento in cui Abramo ubbidisce, quindi si alza, parte, da quel momento Abramo dentro di sé ha la piena rivelazione. Veramente era Dio. El Shaddai. è proprio Lui, è il Dio che abita in alto, è il Dio che abita sulla montagna. Allora ecco, Abramo fa l'esperienza di aver sentito la voce che però era la rivelazione dell'unico e vero Dio. Infatti, nessuno dei suoi dèi aveva mai prodotto in lui questo passaggio. Mai Abramo aveva sperimentato questa presenza che, in un certo senso, ti chiama in continuazione in un modo che quasi ti costringe, ma in senso positivo, ti costringe, però senti che questa costrizione è qualcosa che ti dà pienezza. È la prima volta che Abramo lo sente. Ed è la prima volta che Abramo può dire davvero: c'è solo un Dio. Gli dèi, che finora sono stati la mia vita, questi dèi non mi hanno mai dato quello che questa voce invece mi ha dato. Cosa ti ha dato questa voce? Sì, più andando avanti vediamo, no? Si sono adempiute tutte le promesse. Ma la prima esperienza di Abramo non è quella di vedere realizzate le promesse, ma la prima esperienza di Abramo è quello che ha sentito dentro nel momento in cui ha obbedito. Si è sentito davvero la pienezza. Adesso Abramo è sicuro che quella voce è la voce del Signore Dio, dell'unico Signore, dell'unico Dio, perché quella voce e quella obbedienza che lui ha fatto alla voce ha prodotto dentro di lui la pienezza. Abramo adesso è l'uomo di Dio, è l'uomo che ha visto Dio, che ha conosciuto Dio. E ecco allora questo passaggio importante. Abramo è l'uomo della fede, ma non è l'uomo della fede perché ha avuto la visione e quindi ha avuto le esperienze che lo hanno... No, è l'uomo della fede prima ancora di vedere. È l'uomo della fede perché? Perché ha sentito dentro di sé la presenza di Dio. È l'uomo libero, l'uomo che ha permesso a Dio di manifestarsi dentro di lui. Ecco allora, questo primo passaggio è importante, perché? Perché allora, se Abramo è il fondatore del popolo di Israele, nel progetto di Dio cosa c'era? C'era che questo popolo che doveva nascere da Abramo, infatti, benedirò coloro che ti benediranno, no? E in te, si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora, Abramo doveva essere colui che dava origine a questo popolo. Fatto da chi? Fatto da persone che potessero fare la stessa sua esperienza, l'esperienza della fede. Della fede però in che cosa? Nell'unico e vero Dio. E allora il popolo di Israele doveva avere questa caratteristica, no? La caratteristica di coloro che hanno sperimentato, hanno vissuto l'unicità di Dio, secondo appunto la paternità di Abramo. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Quindi Abramo ci parla di questa fondamentale condizione, no? L'uomo è chiamato a questo, come lui è stato chiamato. È chiamato a sperimentare dentro di sé la manifestazione, la rivelazione di Dio, perché è solo in questo modo che l'uomo ha la certezza di stare con Dio. Ma il popolo di Israele, sappiamo, è stato un popolo molto, molto incoerente. Sì, anche i farisei sono arrivati a dire: ma noi siamo figli di Abramo. Ma Gesù subito dice: no, non è vero. Perché? Perché i risultati della vostra vita non danno esattamente il segno che voi abbiate la stessa fede di Abramo. Perciò voi non siete figli di Abramo. Ecco, il popolo di Israele che si stacca proprio da questa tradizione che era partita proprio dalla fede di Abramo. Ma rimane il problema. Il problema è questo, che l'uomo ha bisogno di conoscere, di stare, di vedere e quindi di essere sicuro della comunione con Dio. L'uomo ha bisogno di Dio ed è il messaggio che è partito proprio dal momento in cui Genesi scrive questo testo. Perché nasce il popolo di Israele? Perché l'uomo, voluto da Dio, ha bisogno di Dio. Perciò il pericolo dell'uomo sta proprio lì, aver bisogno di Dio e non riuscire a trovare Dio. Aver bisogno di Dio e non essere capace di capire dov'è veramente Dio. Ecco la preoccupazione di Dio quando chiama Abramo. Perché Abramo doveva essere lo strumento con il quale Dio insegnava agli uomini la strada giusta per arrivare a lui, perché gli uomini non si perdessero. Quindi rimane questa preoccupazione di Dio. Gli uomini hanno bisogno di Dio e gli uomini devono arrivare a stare con Dio, perché altrimenti la loro vita è persa. Dio l'aveva detto, nel mito del giardino di Eden, quando Dio indica ad Adamo il giardino con tutte le piante, con tutti i frutti, e poi dice: però tu non tendere la mano all'albero che sta al centro del giardino, perché se mangerete di quell'albero, la condizione qual è? Morirete. Ma in cosa consiste quella morte? Consiste nel fatto che l'uomo non è più in grado di stare con Dio, quindi non è più in grado di raggiungere Dio. E questa è la morte dell'uomo. Ecco, allora Dio è preoccupato perché l'uomo possa avere sempre la strada per arrivare a Dio, per arrivare a Lui. Ma ovviamente il popolo di Israele è stato molto infedele alla tradizione di Abramo. Ma il popolo di Israele doveva essere solo una preparazione al momento in cui Dio dà all'uomo l'ultima possibilità di entrare nella conoscenza di Lui. E l'ultima possibilità è appunto Gesù. Dio manda Gesù, manda il Figlio suo, perché? E certo, perché doveva portare a compimento la missione iniziata da Abramo. Cioè, Gesù doveva essere la presenza che dà certezza della strada che conduce a Dio. Infatti Gesù, come si definisce? Si definisce così: io sono la via. Sono io che vi porto al Padre. Ricordate quel testo dell'ultima cena, no? Ecco, adesso io vado, ma vado a prepararvi un posto, perché voglio che anche voi siate dove sono io, presso il Padre. Però, dice Gesù, perché voi siate dove sono io, è necessaria un'altra cosa, perché io tornerò, vi prenderò, vi porterò con me. Abbiamo bisogno di Lui, perché è Gesù che ci garantisce il cammino che ci conduce poi a stare con Dio. Quindi adesso è Gesù la guida, è Gesù che ci garantisce questo cammino che è stato iniziato con l'esperienza di Abramo. Gesù però, Gesù si pone allora come colui che con certezza ci può dare la verità di Dio, non solo, ma con certezza ci conduce a Dio. Ed è il testo che appunto abbiamo avuto modo di ascoltare questa sera nell'annuncio del Vangelo. Il testo della trasfigurazione, no? Questo testo famoso, questo testo noto. Ma questo testo è molto importante. Perché? Qual è lo scopo per cui Matteo, Marco, Luca, qual è lo scopo con cui riconsegnano questa esperienza alla comunità cristiana? Che cosa succede sul monte della trasfigurazione? Succede una cosa davvero inaspettata, e cioè i discepoli si trovano davanti a Gesù che svela il suo mistero. Il suo volto divenne come il sole, la sua veste divenne candida come la luce. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire che in quel momento Gesù manifesta di essere Dio, è la presenza di Dio. Tant'è che questa presenza di Dio fa dire a Pietro: Maestro, si sta bene qui, non andiamo giù più, facciamo tre tende, perché qui si sta bene. Ma perché si sta bene? E certo, perché qui c'è la presenza di Dio, e di nuovo è Dio che dà pienezza alla vita dell'uomo. Dio che dà pienezza, ovviamente, a chi lo accoglie, a chi crede in Lui. Ma Dio adesso come fa a darti pienezza? Solamente in Gesù. Perché Lui è il figlio mio prediletto, in cui ho posto la mia compiacenza. Ascoltatelo. E adesso, ovviamente, non è più Abramo che deve condurci sulla strada di Dio, ma per noi adesso Abramo è Gesù. È Lui che è venuto a darci questa certezza: io vi conduco a Dio. E qui, ovviamente, viene corrisposta quell'interrogativo, quella domanda che dentro di noi possiamo fare: come faremo noi a vedere Dio? Come faremo noi adesso a sapere qual è la strada che conduce a Dio? Chi ci darà la certezza che stiamo camminando verso Dio? Ecco appunto, la nostra risposta, visto che siamo cristiani, dovrebbe essere questa: Gesù Cristo. Gesù adesso è colui che ti dà la certezza di condurti a Dio. Però anche qui dobbiamo fare attenzione, perché se noi affermiamo che Gesù è colui che dà la certezza di Dio, vuol dire che non c'è nessun altro che ci può dare certezza. Torniamo alla situazione di Abramo. Vattene dalla tua terra, vattene dalla tua parentela. Cioè, se tu davvero riconosci Gesù, lo riconosci a tal punto che adesso in te c'è questa sicurezza: nessuno altro mi può dare la certezza di Dio, solamente Gesù. E allora lascia la tua terra. Che cosa vuol dire? Vuol dire non credere ad altre strade che ti possono condurre a Dio. Se non passi da Gesù, a Dio non ci arrivi, perché la voce di Dio è la voce di Gesù. Quella voce che chiama Abramo è la voce di Gesù che adesso chiama te. E ti chiama perché ti dice: io ti condurrò a Dio. Perciò, se veramente tu dici di aver incontrato Gesù, di aver conosciuto Gesù, è chiaro che dentro di te ci deve essere questo sradicamento. Vattene dalla tua terra, basta. Non credere più a nessun altro. Non andare a cercare altre strade che possono darti la convinzione di avvicinarti a Dio. Perché non c'è nessun'altra strada al di fuori di Gesù che possa garantirti lo stare con Dio. Dobbiamo insistere su questa cosa, Perché? Perché il nostro tempo è un tempo pericoloso. È un tempo che ci sta distogliendo da questa verità. E quindi ci sta allontanando dalla certezza di essere con Dio. Allora, è chiaro che quando gli evangelisti scrivono il Vangelo, lo scrivono per la comunità cristiana. Perché? Certo, perché sono esposti a questo pericolo. Il pericolo di non avere il coraggio di affermare che solo in Gesù abbiamo la certezza di Dio. Vedete, se dentro di noi non c'è questa convinzione, non possiamo neanche dire che abbiamo la certezza della fede. Perché la nostra fede non deve essere una fede così. Io credo. Ma da dove prendi tu la fede? Qual è la sorgente della tua fede? La fede dovrebbe essere quella forza interiore che ti mette in condizione di dire: io sto con Dio. Questa è la fede. Io voglio conoscere Dio perché voglio stare con Lui. Questa è la fede. Ma tu come fai a dire che hai fede? E tu, cristiano, dovresti essere capace di affermare con sicurezza: io ho fede. Ma fede in chi? Fede in Gesù. Perché chi crede in me avrà la vita eterna. Sentite questo passaggio, che è impegnativo. Chi crede in me, dice Gesù, non chi crede avrà la vita eterna, chi crede in me. E che cos'è la vita eterna? La vita eterna è lo stato di comunione con Dio, uno stato eterno, per sempre. Ma come fai a raggiungerlo? Lo raggiungi solo se nella tua vita terrena hai creduto in Gesù. Chi crede in me, bellissimo il passaggio, chi crede in me, qui adesso, sulla terra, chi crede in me avrà la vita eterna, cioè sarà sicuro di stabilire con Dio un rapporto di perfetta comunione e la vita eterna. Però sulla terra devi imparare a credere in Lui, chi crede in me. E allora noi non dobbiamo aver paura a riaffermare dentro di noi questa verità. Noi dobbiamo credere in Gesù. E dobbiamo credere proprio con la certezza di chi dice: in Gesù c'è la pienezza di Dio. Ma tu non potrai mai sperimentarla questa cosa dentro. Cioè non potrai mai sentire questa pienezza di Dio dentro se prima non ti sarai fidato di Gesù. Abramo, quando sente la presenza di Dio? Quando decide di partire. Allora capisce che chi lo chiamava era veramente il Signore. Però prima ha obbedito a quella voce. E ha obbedito abbandonandosi, dicendo: io mi abbandono, ubbidisco. E dopo questa obbedienza Abramo ha la rivelazione, può riconoscere Dio. E la nostra esperienza di fede deve essere così. Prima devi fidarti di Gesù, fidati, cammina come Lui ti dice, ascolta il suo Vangelo. Ed è quando tu cominci a camminare come vuole Lui che dentro di te avrai la conoscenza di Lui. Sentirai veramente la sua presenza, sentirai che lui ti guida, lo dice Paolo. Se voi aderirete al Vangelo, crederete al Vangelo di Gesù, allora sentirete in voi il suo spirito, ma prima dovete credere, cioè dovete ubbidire al suo Vangelo. E quindi non è che prima dobbiamo vedere, dobbiamo capire, per poi avere in noi la certezza di Gesù. No, prima dobbiamo fidarci, anche se il fidarsi vuol dire proprio ancora una volta sradicarsi, sradicati dalla tua terra. Cioè fidarsi di Gesù vuol dire proprio questo, vuol dire affermare in te stesso e quindi nella tua vita che chi ti può condurre a Dio è solo Lui. Tutto il resto è falso, tutto il resto è ingannevole e tutto il resto, attenzione, che di tutto il resto anche il mondo cristiano è pieno, di tutto il resto. Ma questo tutto il resto che ha la pretesa di portarti a Dio, ma se notate difficilmente vi porta Gesù Cristo. Tutto il resto vi fa arrivare a Dio, ma vi mette dentro la presunzione. Cioè, io arrivo a Dio, ma ci arrivo io. Difficilmente tutto il resto che vuole, che ha la pretesa di farvi arrivare a Dio, difficilmente tutto il resto vi mette in condizione di fidarvi di Gesù. Difficilmente. Fidarsi, non credere subito, fidarsi. Perché l'atto della fede, il credere, lo dimostri solo nel fidarti. Perché la fede non è teoria. La fede è vita. Perciò, se io dico ho fede in Gesù, non me lo devi dire perché pensi, perché dici di pensare a Gesù, perché dici di credere a Gesù con un atto di, non so, di volontà. No, se tu dici credo in Gesù, vuol dire che la tua vita, allora, è obbediente solamente a Gesù. E questo è l'atto di fede. Nel momento in cui tu vivi in obbedienza a Gesù, è l'atto di fede. Quindi ecco, l'importanza di questo passaggio è, come dicevamo prima, tutto deve avvenire dentro di noi, perché la fede ha la sua, il suo luogo dentro di noi, è nella nostra interiorità, è nella nostra decisione, è nella nostra volontà, è nel nostro intelletto. È lì che però riceveremo anche la rivelazione di Dio. Perché quando noi facciamo questo atto di fiducia, la nostra mente si aprirà e avrà la conoscenza di Gesù. E quando hai questa conoscenza di Gesù, anche la tua volontà adesso è liberata. Perciò tu adesso vuoi fare solo quello che ti dice Gesù, perché adesso hai capito che Lui veramente è Dio. La trasfigurazione. Infatti, Pietro dice esattamente, stiamo qui, perché qui c'è Dio. Ma quel Dio dov'era? Era lì, in Gesù. Quel Gesù trasfigurato. Perciò, se dentro di te vivi questa presenza di Gesù, vivi l'esperienza di Dio e la tua pienezza, e la sentirai dentro. Ma questo viene dopo, quando ti sei fidato di Gesù. Quando anche tu, sulla parola, hai lasciato la tua terra, hai lasciato tutto. Cioè, quando sulla sua parola decidi di vivere solo in obbedienza a Lui, perché sai che Lui ti conduce a Dio. Se lo fai, avrai in te stesso la pienezza di Dio. Ecco allora, questi testi che sono impegnativi, perché? Perché ci servono a venire fuori da una abitudine a ridurre la fede a delle pratiche religiose. Allora, la fede non c'entra niente con le pratiche religiose. La fede interessa la tua vita. Io non voglio il digiuno come lo state facendo. Non mi interessa che voi vi lacerate il volto per far vedere che digiunate. Non mi interessa che voi dormite sulla cenere per dire che fate penitenza e mortificazione. Non mi interessa che piegate il vostro capo come un giunco per dire che vi umiliate perché dovete fare il digiuno. Non mi interessano queste cose, dice il Signore. Il digiuno che io voglio è un altro. È che voi impariate la giustizia. E la giustizia è una questione interiore, cioè che voi veramente ubbidiate a Dio. Ma questa obbedienza deve avvenire dentro di voi, nel segreto. La fede si colloca nel segreto, dentro di noi. Però non è nel segreto perché deve stare nascosta, nel segreto perché nessuno la deve vedere, perché. No, la fede è nel segreto perché? Perché il segreto, possiamo dire, che è il luogo da cui parte tutta l'azione dell'uomo. Perciò la tua fede si manifesterà, certo che si manifesterà, ma si manifesterà con la tua vita, quando la tua vita sarà conforme al Vangelo di Gesù. È la tua fede, la fede che veramente agisce, la fede che veramente opera, la fede che davvero ha trovato in te la possibilità di poter operare. Perché? Perché tu ti sei liberato da tutto e hai dato la tua adesione, ti sei consegnato solamente a Gesù. Ecco allora, la nostra fede deve essere così. Dobbiamo superare, scusate se ripeto questa espressione che può scandalizzare, ma dobbiamo superare la fede religiosa, non c'entra niente. Dobbiamo recuperare la fede della nostra umanità. È l'essere uomo secondo Gesù che è l'atto di fede, non l'atto religioso. L'atto religioso non corrisponde necessariamente alla fede. Anche i farisei facevano un sacco di atti religiosi, ma non avevano la fede. Il vostro cuore è lontano da Dio, certo, il segreto. Voi fate cose esteriori, fate un sacco di religiosità all'esterno, ma il vostro cuore è lontano da Dio, dice Gesù. Quindi Dio non vi gradisce, perché voi siete i primi a non cercarlo. Ecco allora, il primo grande invito di stasera. Dobbiamo recuperare la vera dimensione della fede. Dobbiamo uscire da quella stagnante situazione di una fede che probabilmente ci è stata trasmessa, ma sempre purtroppo una fede tipicamente religiosa. Noi abbiamo bisogno di una fede che sia veramente una fede vitale, il tuo modo di essere uomo, perché Gesù ha fatto pochi segni religiosi, Vi siete resi conto? Avete letto il Vangelo bene, bene, bene? Provate a leggerlo. Quante volte Gesù lo trovate in un atto religioso? Quasi mai. E l'atto religioso unico che faceva Gesù era la sua preghiera, però la faceva da solo. Si ritirava in luoghi deserti a pregare. Gli atti religiosi per Gesù non c'erano. Non abbiamo mai sentito dire che Gesù sia andato al Tempio a offrire il sacrificio. Mai. Anzi, ha buttato via tutto quello che era necessario per fare i sacrifici. Quindi, Gesù non aveva una fede religiosa. Aveva una fede vitale. Padre, io sono venuto solo per fare la tua volontà. Questa è la fede. Perciò io agisco come vedo fare il Padre mio, io parlo come sento dire dal Padre mio, la mia vita è fede, perché è obbedienza solamente a Lui. La nostra vita è fede, perché è obbedienza solamente a Gesù. È Abramo che, bellissimo, che partì come gli aveva ordinato il Signore. Una fede nuova, una fede diversa, una fede però che è gradita a Dio, perché tu, facendo così, hai avuto fiducia di Lui, le hai messo nelle sue mani la tua vita, hai ubbidito a Lui, e questo è l'atto di fede. Ecco allora che il Signore veramente, attraverso questa parola, ci possa illuminare sempre di più e ci possa aiutare a fare sempre di più questo passaggio, perché anche noi possiamo arrivare e dobbiamo arrivarci ad essere così, ad essere persone di fede, ma perché? Perché hanno consegnato la loro vita a Gesù e adesso si muovono solamente in obbedienza a Gesù. Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore, la perfetta obbedienza. Quando tu cominci a obbedire, vedrai, comincerai a godere dentro di te la felicità di essere con Dio, lo sentirai proprio. Perché? Perché Lui potrà manifestarsi totalmente dentro di te, perché tu gli hai consegnato tutta la tua fiducia, gli hai dato la tua vita. Guidami, Signore, voglio agire solamente come Tu mi hai insegnato. E facendo questo, Tu apri le porte e tu sentirai in te, appunto, la pienezza di Dio. Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore, e da quel momento Abramo ebbe la certezza di essere dalla parte di Dio, il Signore, colui che abita in alto, è l'unico Dio. Ecco, la nostra fede nei confronti di Gesù ci porti proprio a ottenere questa dimensione interiore, la pienezza del sentirsi in comunione con Dio. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, cielo della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo. Generato illuminati da questa parola che abbiamo annunciato, che abbiamo ascoltato, adesso chiediamo proprio ancora allo Spirito Santo che ci aiuti a confrontare sempre di più la nostra vita con proprio la parola di Gesù, perché adesso abbiamo capito che in Lui possiamo trovare la pienezza di Dio. E allora invochiamo lo Spirito Santo ancora una volta con il canto.
Facciamo con il canto che troviamo sul quaderno a pagina 32, Spirito di Dio. Spirito di Dio, vieni su di noi, riempi i nostri cuori e cuori e guidaci.
spirito il consolatore, ci dai forza nei momenti di dolore, e la fede cresce.
Se la nostra fede è misurata su Gesù, perché è quanto noi entriamo nella conoscenza di Gesù, quindi nel suo mistero, quanto noi aderiamo a Gesù, la misura della nostra fede, è chiaro che viene ovviamente da chiederci, e allora come avviene per noi la conoscenza di Gesù, e come deve essere questa conoscenza di Gesù? Ed è appunto il testo della lettera di Paolo a Timoteo, cioè tutte le lettere di Paolo a Timoteo, che insistono proprio su questo tema. È Paolo che insiste presso Timoteo perché garantisca la conoscenza di Gesù. Ma chi è che garantisce la conoscenza di Gesù? E perché è necessario il punto di riferimento, no? Cioè, la garanzia serve a capire se quello che tu hai dentro è veramente la chiamata di Gesù o ancora una volta è un inganno. Come fai a confrontarti? Come fai tu a capire se è veramente Gesù quello che ti chiama dentro? Come fai a capirlo? Ecco Paolo preoccupato, perché dice a Timoteo: è importante che ci sia sempre l'annuncio del Vangelo, perché l'annuncio del Vangelo ti dà la conoscenza di Gesù. Poi certo, poi deve esserci tutto il processo che abbiamo detto prima. Il Vangelo ti dà la conoscenza di Gesù, ma tu poi come ti poni di fronte a questo Vangelo? E appunto subentra tutto il cammino che abbiamo detto prima. Però è necessaria la prima parte, l'annuncio di Gesù, l'annuncio del Vangelo. E allora ecco che Paolo, appunto, anche stasera, nel testo che abbiamo ascoltato, insiste proprio su questo, che ci sia l'annuncio del Vangelo, perché gli uomini hanno bisogno di conoscere Gesù per poter poi stabilire con lui quel rapporto che diciamo essere il rapporto della fede. Però quel rapporto della fede che necessita l'uomo, perché l'uomo cerca Dio e ha bisogno di raggiungere la pienezza di Dio. Tutto parte però dall'annuncio del Vangelo. Ma l'annuncio del Vangelo, ancora una volta, ci viene consegnato come riflessione importante. Perché? E perché noi cristiani dobbiamo conoscere Gesù, e lo possiamo conoscere solo attraverso l'annuncio del Vangelo. È certo. Perché? Perché la tradizione apostolica è sempre andata sostenendo questo. Ricordate quel passaggio interessante di Paolo, nella lettera ai Romani, quando ci parla della risposta della fede. Dio ti chiama, ma come fai a rispondere se non conosci? E Paolo dice:
com'è possibile la risposta della fede? E Paolo risponde e dice: la risposta della fede è possibile solo se c'è l'annuncio del Vangelo. Senza l'annuncio è impossibile la risposta alla fede, certo, perché manca la conoscenza. Poi certo, poi davanti alla conoscenza rimane ancora la tua libertà, certamente, ma tu hai bisogno della conoscenza, l'annuncio del Vangelo. Ma che cos'è questo annuncio del Vangelo appunto? Gli apostoli, quando parlano dell'annuncio del Vangelo, non parlano di chissà quali obiettivi, no? Perché se si parlassero di 1000 obiettivi è come se l'annuncio del Vangelo rispondesse a 1000 cose. Invece l'annuncio del Vangelo ha solo un obiettivo, uno solo: la conoscenza di Gesù. E infatti il testo di stasera è molto chiaro, perché ci dice, avete sentito, no? Dio ci ha chiamati con una vocazione santa, ci ha chiamati. Quindi noi dobbiamo rispondere a questa chiamata. Ma la chiamata santa che cos'è? È l'uomo che è chiamato a stare con Dio. Ecco perché l'uomo ha bisogno di Dio, perché è la sua chiamata, perché è la sua natura stare con Dio. Quindi interessante il testo, eh? Ci ha chiamati con una vocazione santa. Ma Paolo continua e dice: ma come facciamo a rispondere a questa vocazione? Avete sentito, no? Non già in base alle nostre opere rispondiamo a questa vocazione. Ma allora come facciamo a rispondere? E dice: dobbiamo rispondere solamente se otteniamo la grazia. E noi diciamo: e quale grazia? Paolo continua: la grazia è questa. La grazia ci è stata data con, sentite che bello, la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi è la grazia di Dio è farti conoscere Gesù. Perché se tu conosci Gesù rispondi alla vocazione santa, cioè rispondi alla chiamata che Dio ti fa di andare verso di Lui, perché vuole che tu stia con Lui. Il Vangelo è annunciato per questo, per darti la conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Perché senza quella conoscenza, torniamo a prima, non puoi avere la fede. Perché adesso la fede è riconoscere Gesù come la grazia che Dio ti ha dato perché tu lo possa raggiungere, possa stare con Lui. Allora, il Vangelo, l'annuncio del Vangelo. Che come deve essere quindi questo annuncio del Vangelo? È chiaro che se andiamo dagli apostoli a chiederlo, e lo possiamo sapere attraverso tutte queste lettere apostoliche, no? Sentiamo come gli apostoli erano preoccupati della purezza del Vangelo. Cioè, la purezza del Vangelo era che l'annuncio doveva essere solamente questo, che Gesù è Dio. Quindi l'annuncio del Vangelo è consegnare agli uomini la strada certa per arrivare a Dio, Gesù Cristo. Per arrivare a Dio, eh? Sentite le manipolazioni che vengono fatte oggi quando si parla del Vangelo. Oggi sembra quasi che anche i preti, i pastori, hanno paura a dirti che il Vangelo serve per capire la strada per arrivare a Dio. No, oggi il Vangelo ti serve per capire come fare a stare a disposizione dei poveri, dei bisognosi, dei miseri, tutta questa roba qua. Ma che scomodare il Vangelo per questo? Ma dove siamo? Abbiamo tolto il vigore al Vangelo. E non è più Vangelo, è la preoccupazione di Paolo, nella lettera a Timoteo. Attento Timoteo, che ci saranno molti che annunceranno Vangeli che non sono più quelli della verità. Stai attento, tieniti lontano da questa gente. Usano il Vangelo, ma non per dirti la verità. Usano il Vangelo, ma non per dirti la certezza che il Vangelo comunica. Oggi, ripeto, viviamo un tempo difficile. Perché? Perché anche il Vangelo non è più annunciato come la strada che ti conduce a Dio, ma viene preso come la strada che ti conduce agli uomini. È incredibile. E tutti sono lì che applaudono, perché, oh, ecco qui, finalmente, si parla del bene, si parla dell'aiutare, si parla dell'andare incontro. Tutti applaudiscono a questi pastori pubblicisti, ma non servono a niente. Non è questa la risposta che l'uomo, di cui l'uomo ha bisogno. Non è questa la risposta alla vocazione santa. La risposta deve essere un'altra. Ho trovato Gesù. Questa è la risposta. E se il Vangelo annunciato non ti porta più a Gesù, è un inganno, è un'illusione. Ti fa sentire cristiano in un modo sbagliato. Non sei cristiano perché fai del bene al prossimo. Non sei cristiano perché sei attento agli altri. Non sei cristiano perché, che ne so, sei sensibile. No, sei cristiano perché hai riconosciuto Gesù Cristo, unica strada che ti conduce a Dio, la trasfigurazione. Questo è il Vangelo. Tutto il resto è un inganno. Perché ti allontana dalla verità. Perché ti illude di avere fede. Ma non è quella la fede. La fede non la misuri sugli uomini. Non la misuri sul bene che fai agli uomini. La fede la misuri solo su Gesù Cristo. Ecco Paolo che insiste presso Timoteo, eh? Attenzione che tutti dobbiamo rispondere alla vocazione santa. Ma la vocazione santa trova la sua risposta solamente in Gesù Cristo. E nella manifestazione del Salvatore nostro, Gesù Cristo. Ecco allora l'urgenza dell'annuncio del Vangelo, eh? Però è anche l'urgenza di noi cristiani di avere un po' di discernimento, soprattutto oggi. Non lasciamoci imbavagliare da quegli annunciatori del Vangelo che te lo annunciano con questi atteggiamenti, diciamo così, populisti. Il Vangelo, purtroppo, non è populista. Perché dove arriva il Vangelo, arriva il rifiuto. Dove arriva il Vangelo, arriva la divisione. Dove arriva il Vangelo, arriva la spada. L'ha detto Gesù. Io non sono venuto a portare la pace, ma la divisione. Io non sono venuto a portare la pace, ma una spada. Perché il Vangelo non c'entra niente con queste cose degli uomini. Il Vangelo ti è dato perché tu possa riconoscere il Cristo, perché solo in Lui puoi rispondere alla vocazione santa. Puoi cioè raggiungere Dio, solo in Lui. Gli apostoli hanno fatto di tutto per mantenere la purezza di questo Vangelo. Chiaro che dopo la storia ha giocato sempre sulla convenienza. La storia ecclesiastica ha sempre giocato sul fatto che c'era bisogno di attirare il più possibile la gente. Dove il Vangelo non era più annunciato per annunciare il Cristo, ma per attirare la gente a una religiosità vuota di senso. E la prova l'abbiamo oggi. Quanto si è svuotato il cristianesimo. Ecco allora, è importante questa lettera di Paolo a Timoteo, eh? Perché metteva già in luce tutti questi momenti. Verrà il tempo in cui, dice Paolo a Timoteo, gli uomini seguiranno false dottrine, perché chi predicherà questi Vangeli predicherà in modo di dire quello che la gente si vuole sentire dire. Lo diceva Paolo, ci siamo arrivati pienamente. Il Vangelo non serve più ad annunciare Gesù Cristo, serve ad annunciare solamente i problemi degli uomini. È una cosa scandalosa per chi veramente vuole essere cristiano. Dove la fondi ancora la tua fede? Non venirmi a dire che tu fondi la tua fede su questi atteggiamenti, tra virgolette, sociali, che vogliono rivestirsi di religiosità. Non c'entrano niente con la fede. La fede è quella forza che dà indirizzo alla tua vita, e la tua vita può prendere l'indirizzo solamente da Gesù Cristo, perché solamente Lui ti garantisce di essere con Dio. Questa è la fede cristiana, questo è l'annuncio del Vangelo. Allora ecco, anche qui questa lettera di Paolo è chiaro che ci aiuta a capire l'importanza di avere sempre questo discernimento dentro di noi, come dicevo prima. Non lasciatevi incantare, non lasciatevi deviare. E ripeto, tornando a prima, che dove arriva il Vangelo, per forza che arriva la divisione. Vattene dalla tua terra. Per forza che arriva la divisione, vattene dalla casa di tuo padre. È lo sradicamento. Ma da che cosa? Dal comune modo di pensare. Il Vangelo ti offre l'opportunità di pensare come Dio. Ma se tu pensi come Dio, perché pensi come Gesù, perché vivi come Gesù, quindi pensi come Dio, è chiaro che spacchi, rompi, perché non ti adegui più alla mentalità comune degli uomini, anche se è una comunità impregnata di religiosità, impregnata di cosiddette opere buone, che poi è tutto da vedere. Paolo dice, non esistono le opere buone, lo dice Paolo, perché voi non costruite nessuna opera buona. L'unica opera buona che esiste, dice Paolo, l'unica che esiste è Gesù Cristo. Quindi l'opera buona è aderire a Gesù Cristo. Tutto il resto è dono di Dio. Perché la bontà è solamente in Dio. Vi ricordate Gesù che aveva già messo in crisi quel tale, no? Che va a dirgli, maestro buono. E Gesù dice, ma perché mi chiami buono? Guarda, ne esiste uno solo buono, Dio. È Gesù che lo dice. Pensate un po'. Noi dobbiamo vantarci. Le nostre opere buone. Ma quali opere buone? Perché devi vantarti per le tue opere buone? Se c'è un vanto da farsi, è un altro, che ti sei sottomesso a Gesù Cristo. Quello è l'atto di bontà. Basta. Però questo avviene dentro di te e non lo deve vedere nessuno. Vedranno risultati, ma quando vedranno risultati, quando vedranno risultati, sentirai che sei elemento di divisione, certo, perché non sarai più accettato. La tua vita adesso prende le distanze dal mondo, certo, non ti conformi più alla mentalità degli uomini, certo, però quello che conta non è il gradimento degli uomini, quello che conta è che tu sei coerente al Vangelo di Gesù, perché in Lui hai la certezza di essere con Dio. Ecco allora, l'annuncio del Vangelo deve portarci a questa forza, la forza di avere Gesù come unico punto di riferimento della nostra vita. Poi, gli uomini non devono avere nessun potere su di noi, tanto più la mia guida. Tutto il resto non può entrarci. Infatti è bellissimo quando Gesù dice, entra nella tua stanza, chiudi la porta, non deve entrare più nessuno, tu e lui, basta. Quindi noi non dobbiamo farci piegare da nessuna teoria umana, ma da nessuna, fosse anche la più religiosa di questo mondo. Non dobbiamo farci piegare, perché noi dobbiamo essere capaci di capire dove sta il vero annuncio del Vangelo. Quello cioè che ci consegna la certezza della conoscenza di Gesù. Tutto il resto lo dobbiamo allontanare. vattene dalla tua terra, sradicati, lascia stare. Ecco allora, prendiamo forza da questa parola, perché è necessaria oggi, è necessaria proprio perché molte sono i tentativi di deviazione, molte sono le predicazioni che non servono a niente, molti sono i falsi annunci del Vangelo, perché c'è una sottile tendenza. Quando si vuole far valere una situazione che noi abbiamo inventato, che noi abbiamo creato, di cui noi abbiamo bisogno, però vogliamo farla valere, cosa facciamo? Diciamo, lo dice anche il Vangelo. Ma cosa vuol dire? Tu devi, non interessa questo modo di aderire al Vangelo, perché alla fine è un modo col quale alla fine imponi te stesso. Non c'entra niente Gesù. Allora, invece chi veramente aderisce al Vangelo aderisce in un modo diverso, in un modo che quel Vangelo è orientamento della tua vita e basta. Tutto il resto per te non ha voce. Vi ricordate cosa dice Paolo? Quell'espressione nota. Da quando io conosco Gesù Cristo, cosa è successo dentro di me? È successa una cosa incredibile. È successo che tutto il resto è diventato spazzatura. Incredibile. È Paolo che lo dice. Ma è vero. Perché è solo in Gesù che tu hai davvero la pienezza. Non hai bisogno più di nient'altro. Perché ti dà sicurezza dentro. Ma quella sicurezza vera, quella che Pietro ha avvertito sul monte della trasfigurazione. È bello per noi stare qui. Non andiamo più via, perché qui c'è Dio. Perché tu, Gesù, ci hai fatto sentire la presenza di Dio. Ed è quello che deve avvenire dentro di noi. È il vero annuncio del Vangelo, è questo. Quello che ti porta a sentire, a godere questa presenza di Gesù, che ti dà pienezza. Ecco allora anche stasera vi consegno questo annuncio, perché diventi veramente un annuncio che vi guida in questo cammino quaresimale, no? Perché ancora una volta la quaresima serva a fare questo passaggio: vattene dalla tua terra, sradicati, e radicati solo nella parola che hai sentito, cioè radicati solo in Gesù. Fai solo quello che ti dice lui, fai come Abramo, che partì come gli aveva ordinato il Signore. La mia vita adesso ubbidisce solamente a lui. Che davvero questo periodo di quaresima ci serva a intensificare questa volontà di aderire solamente al Vangelo di Gesù, perché in quel Vangelo noi troviamo la certezza di godere la presenza di Dio, quella di cui veramente abbiamo bisogno. È la nostra vocazione santa che aspetta la nostra risposta. Ecco, al Signore chiediamo questo, e lo chiediamo soprattutto al momento in cui lo riceveremo nella comunione, perché allora davvero Gesù entra in noi e ci ripete quelle parole, no? E quando ci dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà la vita eterna. Ma mangiare la sua carne e bere il suo sangue cosa vuol dire? Chi fa unione con me, chi diventa una cosa sola con me, chi si fida di me, chi mi ascolta, chi segue la strada che io gli indico, avrà la vita eterna. E il mangiare la sua carne e bere il suo sangue, come facciamo stasera, diventa questo simbolo, diciamo, con il quale noi diciamo: dentro di me voglio proprio fare così. Lui si consegna a me, ma io mi voglio consegnare a Lui, perché Lui sia la guida della mia vita. Allora, davvero Tu, Signore, sei la mia via, la mia verità e la mia vita. Sono sicuro di raggiungere Dio.